l'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
Buongiorno, ben ritrovati, buon inizio settimana. Dunque, il Napoli stacca un biglietto per la festa Scudetto. La vittoria sul campo di Lecce era una vittoria importante per la squadra di Antonio Conte, soprattutto visto comunque un po' l'emergenza, ma il campo difficile dove la squadra di Antonio Conte, leccese, proprio di nascita, andava a disputare una partita chiave, decisiva, vinta per 1-0 con la rete di Raspadori. Ottimo lo schema, evidentemente provato, ma poi riuscito in campo con McTominay, autore questa volta non del gol ma del movimento giusto per portare il Napoli in vantaggio. Napoli che ottimizza quell'1-0 e si porta a casa 3 punti fondamentali. L'Inter risponde perché comunque arriva la vittoria nella gara serale proprio di sabato contro il Verona per 1-0, la rete di Aslani su calcio di rigore, si riporta a -3. Adesso però mancano veramente poche partite, per cui il Napoli può davvero mettere in tasca uno scudetto, che sarebbe clamoroso visto il testa a testa con l'Inter, ma neanche tanto poco scontato, se vogliamo, visto il lavoro fatto sul mercato da Manna, visto l'acquisto appunto di Antonio Conte, che è una garanzia di successo, e visto che il Napoli, a differenza dell'Inter, ha circa una 15ina di partite in meno, per cui poteva concentrarsi soltanto sul campionato. Con l'Inter che invece, vista anche la formazione schierata in campo contro il Verona, alla testa verso la Champions League, si ripartirà nella gara di martedì, quindi di domani, di San Siro contro il Barcellona dal 3-3 dell'andata, quindi tutto da giocare questa semifinale di ritorno con vista sulla finale di Champions League, e un Barcellona che a sua volta ha faticato non poco nel suo turno di campionato, ma poi ha portato a casa la vittoria. Adesso sarà testa a testa anche con l'Inter domani, recuperato Lewandowski. Torres però dovrebbe essere l'attaccante titolare, l'Inter punta a recuperare Lautaro Martinez. Vedremo un po' tutte quelle che saranno le scelte possibili, i recuperi possibili da una parte e dall'altra. Nel frattempo si accende sempre di più anche la lotta Champions, con 4 squadre in un solo punto: Juventus, Roma, Lazio e Bologna. Juventus, Roma e Lazio che si trovano sullo stesso gradino a 63 punti. L'Atalanta va via, perlomeno per adesso, a 68 punti dopo la vittoria sul campo del Monza, e si assicura quasi il terzo posto in classifica. E Juventus, Roma, Lazio e Bologna si affronteranno in turni di campionato estremamente intrigante, con una serie di incroci che può riabilitare praticamente tutto. Verdetto in Serie B, la promozione del Pisa, a cui facciamo un grosso in bocca al lupo, un grosso augurio per il prossimo anno. Tanti temi, allora mettetevi comodi. Buongiorno da Vincenzo Marangiola, Giorgio Sorani in cabina di regia, già coadiuvato da Andrea Maiocca. Andiamo però dal direttore De Paolo. Ciao direttore, ben ritrovato.
Buongiorno a tutti.
È fatta, a tutti. Direttore, per il Napoli, secondo te?
Sì, assolutamente. Fatta per l'unica, guarda, l'unico interesse vero per il campionato è questo quarto posto Champions, che bene,
veramente
4 squadre incredibilmente legate in un punto, 3 a pari merito e un'altra distaccata di un punto, che è il Bologna. Insomma, è questo, cioè, l'ultimo turno di campionato dice parecchie cose a proposito appunto della lotta per il quarto posto in Champions. Dice che la Roma al momento è una squadra che fa veramente paura.
Altro che squadra su cui non scommettere, no? Come aveva detto, esatto, Ranieri.
Esatto, che fa veramente paura. La Juventus, sinceramente, ho visto una bellissima partita a Bologna. Bellissima.
Molto tirata.
È chiaro una partita che lascia un po' la mare in bocca per il risultato. Però perché noi, come dire, siamo abituati a segnare la Juventus sempre quel vantaggio psicologico dovuto alla storia della Juventus. Però in effetti ha affrontato la squadra più in forma del campionato e l'ha affrontata bene, cioè nel senso che è stata una partita veramente molto diciamo intensa e anche molto grintosa, sulla quale ho visto una Juventus finalmente attiva, mai passiva, e questa, diciamo, è l'impronta che sta dando anche in brevissimo tempo lo stesso Tudor. Sono indicazioni positive anche per l'anno prossimo, per il proseguo del campionato. Certo, devo dire che al momento tutte queste che sono impressioni buone, positive, eccetera eccetera, poi dovranno confrontarsi con i fatti, come è sempre accaduto alla Juventus. Cioè, se la Juventus non dovesse andare in Champions, signori, è un fallimento. E sarà un fallimento purtroppo anche per Tudor. Questo è
evidentemente.
Mi spiace dirlo, ma è così, cioè la Juventus ha una strada obbligata, quasi un destino, un segno del destino. La Juventus deve andare fra quelle 4 deve essere quella che va in Champions. Non ci riesce, merito assolutamente delle altre, ma diciamo per quello che è successo negli ultimi 4 anni alla Juventus, una cosa del genere diventa quasi inaccettabile.
Direttore, quanto potrebbe costare, forse l'unica gara sbagliata da Tudor sulla panchina della Juventus, quella del Parma.
Certo, quella potrebbe costare tanto, perché veramente una partita persa in maniera ignobile, cioè non era assolutamente un avversario diciamo insormontabile, proprio un atteggiamento assolutamente inaudito da parte dei giocatori. Ma questo atteggiamento, vedi, su questo atteggiamento noi abbiamo spesso fatto delle sottolineature, l'espulsione di Yıldız, gli atteggiamenti svagati di alcuni giocatori. Tu sai quanto ho criticato Savona ieri, per esempio. Savona mi è piaciuto moltissimo perché
sì, oltre
all'umiltà ha mostrato una certa cattiveria, una certa, diciamo, cattiveria agonistica, ed è stato importantissimo nei confronti di Orsolini, che era il giocatore più in forma, che per carità gli ha dato vita difficile, però secondo me è una delle partite nelle quali ha mostrato quel carattere che secondo me gli mancava nelle precedenti prestazioni. Quindi dico, alla Juventus questo atteggiamento, che non sai come scende in campo, ecco, alla prossima partita insomma se lo devono togliere dalla testa, se lo devono togliere tutti, perché sono coinvolti tutti, sono coinvolti Cambiaso, sono coinvolti Thuram, sono coinvolti quelli di maggiore qualità della squadra. E io un giocatore che ho visto assolutamente in risalita è Nico Gonzalez, che è quello lì che realmente dice, vabbè, allora se è così, questo può fare in alcuni momenti la differenza, e la stava facendo, e come. Ieri la Juventus ha sfiorato per un millimetro il raddoppio, e anche in un'altra occasione aveva segnato, ma sempre con Nico Gonzalez. Ma insomma è stata una squadra molto viva, molto viva, e questi sono segnali positivi. Però ribadisco, la cruda e nuda realtà può valere per qualsiasi altra squadra, non per la Juventus.
E si vede evidentemente anche nel miglioramento. Intanto arriva la convocazione ufficiale per Lewandowski nella gara contro l'Inter, non ci saranno invece Balde e Koundé. Dicevo, direttore, chiaramente ci sono anche, cioè, dall'atteggiamento di Savona, dalla migliorata qualità di Nico Gonzalez, che semplicemente è stato messo magari nel suo ruolo, si vede il lavoro mentale anche che sta facendo Tudor, che magari in poco tempo può costruire poco a livello di tattica, di tecnica, e si vede magari dai calci piazzati che continuano a non formulare soluzioni interessanti. Però il lavoro che doveva fare era sulla testa, sul cuore, sull'anima, e magari mettere in campo i giocatori nelle posizioni giuste, e questo è stato per adesso premiante.
Beh, tu hai fatto un riferimento intelligente, perché sui calci piazzati Conte sta facendo la differenza in campionato. Il calcio piazzato di Raspadori è d'accordo, cioè, indicato dalla panchina, questa è la cosa clamorosa, indicato dalla panchina ha fatto la differenza. Queste cose chiaramente le puoi assimilare però nel corso di una stagione, è difficile adesso chiedere queste cose a Tudor, però a Tudor possiamo chiedere la semplicità, possiamo chiedere i giocatori al posto giusto, e possiamo in qualche modo recriminare per un cambio che poteva essere fatto prima, questo sì, perché a questo punto ti mangi un po' le mani nel vedere non solo alcuni giocatori del mercato non più deprezzati come era stato per la gestione di Motta, ma anche una squadra che è più solida in campo da un punto di vista di fisionomia di gioco. Io mi domando, no? Mi domando, se la Juventus è stata al pari della squadra più in forma di questo campionato, che sta giocando benissimo, in casa del Bologna, di un Bologna che è solito e famoso per le rimonte, è successo anche in questa partita, ma per i finali sicuramente incandescenti, la Juventus ha tenuto il passo. Beh, per carità, c'erano anche degli infortunati, c'erano anche nelle gambe del Bologna diciamo tanta stagione intensa, però devo dire che la Juventus in pochissimo tempo, ripetiamo, in pochissimo tempo ha fatto un ottimo lavoro. Se l'avesse fatto dall'inizio della stagione, dove poteva essere la Juve? Questa è la domanda. Quindi quando si fanno tutti quei ragionamenti sul mercato, dobbiamo condannare per forza il mercato aggiunto, io non sono d'accordo. Perché sicuramente, diciamo, aggiunto gli si può imputare la scelta di un allenatore, ma sul quale io pure avrei puntato, che devo dirvi, da osservatore avrei detto è l'allenatore che in questo momento sta dando più garanzie, col Bologna ha fatto delle cose spettacolari, perché non puntare su di lui, che ha un DNA anche da giocatore vincente. che è importante anche quello. E poi è andata male questa scommessa, è andata assolutamente male. Però ribadisco, almeno il tentativo andava fatto dopo i disastri che si erano visti con Allegri.
Detto questo, direttore, oggi è il 5 maggio, no? una data che ricorda uno degli scudetti testa a testa più entusiasmanti tra Juventus e Inter, con il sorpasso poi della Juventus sull'Inter, vincendo contro l'Udinese le reti di Trezeguet e Del Piero, pensa che giocatori che c'erano prima, la Lazio che batté l'Inter con le reti di Poboschi, nonostante la presenza di Ronaldo il fenomeno in panchina, sulla panchina nerazzurra. Io ti sposto sulla lotta a scudetto. Abbiamo detto che insomma il Napoli lo ha praticamente tra le mani, dovrebbe soltanto suicidarsi. Però c'è la possibilità ancora da parte dell'Inter di recuperare qualcosa? La testa dell'Inter secondo te è tutta in Champions League, e il Napoli oramai in mano a Conte, che quel 5 maggio lo visse sul campo e lo festeggiò, sa come tenere alta la concentrazione per evitare di perdere qualcosa che si è conquistato con un grande lavoro?
Guarda, è come dirmi, se hai visto il gladiatore, quando scende il gladiatore in campo, su chi punti? Su lui o sui suoi avversari? Io punto sul gladiatore Conte. Cioè è quella specie di animale da arena, proprio da Colosseo, ecco, da anfiteatro, che quando diciamo sente che la vittoria, la possibilità di vincere è vicina, non molla la presa. Non è uno da braccino corto, è uno da irruenza e aggressività, è uno che poi sa anche smorzare, uno di una intelligenza pazzesca per quanto riguarda le dichiarazioni, anche prima della partita, quando vede che la tensione magari è troppo alta in relazione a una partita e smorza i toni dicendo abbiamo già fatto il massimo, questa non è una partita importante ma non è fondamentale. Insomma, è uno che sa sempre usare i momenti giusti, perché come pochissimi lui sente realmente la condizione fisica e mentale dei suoi giocatori, come pochissimi. Cioè questa è la differenza fra Conte e gli altri, perché io dico così. È uno che sente i giocatori, che sente la squadra, che sente il momento, e quando lui ebbe quel piccolo sfogo, piccolo grande sfogo, prima della partita col Monza, aveva già ragione, perché sentiva qualche cosa. Quella partita è stata una delle partite più delicate per il Napoli, perché il Napoli ci arrivò male fisicamente, ci arrivò male di testa, però è riuscito a vincerla, e gli 1-0 sono stati fondamentali, però ci sono 1-0 e 1-0. E Conte riesce in qualche modo, appena conquista il vantaggio, a gestirlo molto bene, perché scende in campo lui, e si vede per esempio quando a volte è assente per squalifica. Cioè la squadra ne paga un peso, è veramente un dodicesimo uomo che conosce realmente la temperatura dei propri giocatori.
Adesso invece dall'altra parte, direttore, l'Inter e Simone Inzaghi rischiano di restare a bocca asciutta? E se fosse così?
Allora, ieri facevo una discussione, un ragionamento durante un collegamento con una TV nazionale, e dicevo, ma scusatemi, facciamo un ragionamento asettico, ma se Inzaghi non dovesse vincere, allora se Inzaghi, io sono convinto che l'Inter sta puntando tutto dall'inizio della stagione sulla Champions, dalla partita con Manchester City. Cioè si è visto un Inter che in Champions non sta sbagliando una partita, non ne sta sbagliando una. Quindi è a più da recriminare l'Inter contro il Barcellona, in casa del Barcellona, che non il Barcellona, diciamo la verità. Per cui io dico, per carità, poi Yamal a parte, grandissimi talenti che ha il Barcellona a parte, ma devo dire che l'Inter ha puntato su quella cosa. Però c'è chiaramente l'imprevedibile. L'imprevedibile può essere oggi il Barcellona, domani il Paris Saint-Germain. Vedremo. Ma l'imprevedibile è dietro l'angolo. Ecco, la domanda è questa: ma se Inzaghi dovesse arrivare a zero titoli in questa stagione, è un Inzaghi da bocciare? Per me sì. E io che vi devo dire? Cioè, io vi dico che, come dice lo stesso Conte, e ringrazio Conte perché finalmente, come dire, ha tappato la bocca a tutti quelli che hanno detto no, ma Conte non è qui per vincere, è venuto per portare il Napoli in Champions. Ma che, a parte che lui, per essere ancora più spavaldo in un certo senso, ha detto no, io, a me mi è stato chiesto addirittura di entrare in Europa, quindi Conference League. Poi, diciamo, nell'ultima conferenza stampa ha detto la storia la scrive chi vince, quindi proprio sfoderando sì, Tutta la sua indole e il suo essere, quindi con quella
che
frase,
è molto bianconera, direttore. No, perché ho letto qualche collega napoletano che Ai tempi del duetto Allegri-Sarri diceva sì, però il Napoli del bel gioco ha stravinto, e invece adesso dice ma chi se ne frega del bel gioco, l'importante è vincere. Cioè, non hanno le idee molto chiare, diciamo.
Ma sai che ti dico? Che praticamente io sono contento da napoletano che un uomo del sud come Conte abbia portato un certo tipo di mentalità nella mia città, nel calcio della mia città. Cioè quella mentalità per cui non bisogna essere sboloni, non bisogna essere, diciamo, esagerati in un senso o in un altro. Bisogna andare avanti con i piedi per terra, con umiltà, con disciplina e con organizzazione. Allora, se uno come Conte porta queste cose, secondo me porta anche una mentalità nuova, una mentalità che può stabilirsi per i prossimi anni e non, diciamo, cadere in quegli eccessi in cui cade a volte il tifo, parte del tifo napoletano, perché non voglio mai generalizzare, in cui o si è vittime di un sistema o si è esaltazione e riscatto. Ma quale riscatto? Ma finiamola con questa storia del riscatto. Napoli ha bisogno del riscatto attraverso il calcio, ma non diciamo fesserie. Se il Napoli vince, perché ha messo in campo una buona organizzazione, un buon mercato, un buon allenatore, una buona dirigenza che ha saputo fare bene i propri calcoli e che ha saputo impostare bene una stagione. E questo, diciamo, va a onore e merito di De Laurentiis, ma va a onore e merito di un certo tipo di organizzazione che può essere vincente anche a Napoli. Ecco, ma queste sono le cose. Non bisogna essere sempre struggenti, sempre esagerati,
sempre trovare la storia dietro,
o stracciarsi le vesti per il danno subito dal sistema, oppure dire no, siamo più forti degli altri, organizzare quei patetici come dire funerali con le bare, ma non li vedo a 50 anni queste cose qua.
In
ma
poche parole, pure, direttore,
cambiate
tu lo
pure un po' di
bravo, in poche parole tu lo sai bene, non è il caso di ridurre tutto sempre alla questione meridionale, perché insomma...
No, ma io viva Dio, io vorrei trattare Napoli come una città normale ogni volta. Ogni volta mi sento dire sempre no, ma noi qua la storia, i neoborbonici, non i neoborbonici. Ma non è vero, non è vero niente. Napoli è una città che si difende da sola, non ha bisogno di Masaniello, non ha bisogno di intellettuali o scrittori che scendano in campo.
Ogni riferimento
quanto, quanto loro vogliano bene a Napoli, gli altri invece, gli altri che diciamo la criticano oppure in qualche modo la vorrebbero vedere diversa, sono, diciamo, dei nemici. Non, nessuno è nemico di Napoli. Però Napoli sta insegnando anche una persona che ammiro molto come il deputato Borrelli, Napoli diciamo ha bisogno di prendere atto, di avere una coscienza che deve arrivare anche ad un esempio giusto, come quello che fa per esempio Borrelli, che è una persona che ammiro molto. Quindi quando io vedo organizzazione, disciplina, condanna delle cose sbagliate, beh, io sono felicissimo e dico questo scudetto è meritato, sì, è meritato perché è frutto di queste cose che stiamo dicendo.
Esatto, e si può lavorare bene anche con le persone giuste a Napoli, così come Napoli penso che negli anni abbia importato molto di quella filosofia che aveva rinnegato della Juventus, no? Quindi la voglia di
vincere. Ma per quanti anni dovremmo ancora batterci io e te, napoletani, per far capire certe cose a chi ha la testa dura? E no, per far capire che non si è né nemici in casa e che i nemici a volte si cercano apposta e che si hanno appunto in casa, ma che non siamo non sono quelli che fanno sottolineano determinate cose che non vanno, ma sono quelli che invece, come dire, sono fin troppo ruffiani e cercano in qualche modo di accarezzare la pancia delle cose più becere di questa città.
La nostra Napoli, nella nostra Napoli, direttore, si dice a lavare la testa al ciuccio si perde l'acqua e il sapone, no? Quindi
purtroppo.
Lì c'è poco da cambiare. Invece il Bologna è stato sorpreso dalla Juventus, può puntare ancora alla Champions League o il calendario secondo te favorisce una tra Juventus, Lazio e Bologna e Roma più delle altre?
Guarda, io dico una cosa e non vorrei essere impopolare, ma certi allenatori dimostrano di essere bravi se vincono. Cioè Gasperini, fino a quando non ha vinto l'Europa League, era un splendido perdente. Gli allenatori che hanno costellato la storia del calcio, che hanno perso, da Zeman in poi, per carità, passano nel cuore dei propri tifosi, tifosi del Foggia, qualche tifoso della Roma, però sono sempre degli allenatori che, come dire, restano a bocca asciutta. Gasperini ha sfatato questo tabù. Italiano, sono tre finali che perde. Io gli auguro all'Italiano di vincere qualcosa. Cioè, io sono contro questi allenatori un pochettino della nouvelle vague, che dei ribelli rispetto al sistema, umili fino all'incredibile, che partono dal basso, alla De Zerbi, no? All'italiano, che dicono noi siamo gli ultimi e cerchiamo dagli altri di imitare le cose e di farle al meglio, va benissimo, quello che volete, perché inseguiamo la prestazione. Ecco, a me la prestazione, sinceramente, è un po' stufato sto pathos attorno alla prestazione. La prestazione deve essere coronata dal successo. Ecco, che questi allenatori prendessero esempio da Conte, e questo lo dico senza, diciamo, alcuna malizia, lo dico perché a un certo punto creare tanta filosofia attorno alla sofferenza che c'è nel calcio per poter essere competitivi va benissimo, per carità, perché poi le prestazioni del Bologna che fai, le vuoi condannare? No, però devi vincere, vuoi vincere la Coppa Italia? Benissimo, vince la Coppa Italia, devi arrivare in Champions? Benissimo, devi arrivare in Champions. Non dovessi arrivare in Champions e non dovessi vincere la Coppa Italia, staremo ancora a dire italiano, però che splendido allenatore, però e quel però no, basta, dopo un po' basta.
No, è così, e quindi insomma poi alla fine la vittoria certifica il lavoro di qualcuno, per esempio certifica, apro una breve parentesi sulla Serie B, il lavoro che Filippo Inzaghi sa fare molto bene nel campionato cadetto, no? Adesso ha portato alla promozione anche il Pisa. Grande lavoro. Ci sono degli allenatori secondo te che lavorano meglio in Serie A che in Serie B? Penso anche a Pecchia, per fare un esempio, a tanti altri allenatori.
Ah, guarda, il calcio della Serie B è come se tu dicessi Harvard e poi che so, l'ultima accademia dell'ultimo stato, lo stato più povero del mondo. C'è una differenza abissale. Nel modo di giocare fra Serie A e B, tanto è vero che una squadra che ha tenuto il telaio della Serie A, il Sassuolo, sta vincendo con più di 10 punti, adesso ne ha 9, ma ha ancora una partita da disputare, quindi potrebbe arrivare addirittura a 12 punti e ancora di più, il che significa che quel telaio della Serie A è fondamentale per creare questa differenza, perché in Serie B vince chi riesce a non prendere gol e a rilanciarsi, chiamiamolo in contropiede, sì, forse è questo. E che è un po' il gioco di Inzaghi. Inzaghi che cosa fa? Fa un pochettino della fisicità della sua squadra un punto di forza, perché il Pisa è una squadra molto fisica, e fa della massa, dell'ostracismo e poi della possibilità di segnare gol in qualunque modo il suo punto di forza. Ecco, vogliamo dire questo è calcio organizzato? È organizzato per la Serie B, però se questo calcio lo porti in Serie A
potrebbe non funzionare,
Non funzionare, devi cambiare completamente atteggiamento. Quindi Inzaghi sì, ha ragione, è un allenatore di categoria, però Inzaghi secondo me si è modificato anche strada facendo, perché l'Inzaghi allenatore per esempio della Salernitana a me non era piaciuto, per carità aveva preso una squadra in corsa, ma certi atteggiamenti che aveva avuto un pochettino di attrito con alcuni giocatori e di... per carità, l'avevano messo anche a lui sballottato in una situazione sbagliata, non era l'ideale. Messo in una situazione giusta, probabilmente è un allenatore che può trovare le sue soddisfazioni. Guarda, io lo ammiro Inzaghi perché ha due caratteristiche: la prima è che è un ragazzo per bene, un ragazzo umile, e la seconda è che non dimentica niente come statistiche, è uno che studia tutto, è come Nesta, sono due personaggi simili, ma Inzaghi ancora di più, è uno che studia l'avversario, che sa i numeri di tutto e di tutti, non solo intorno a se stesso ma intorno proprio al mondo del calcio, quindi è una persona preparata, quindi non posso che parlarne bene.
Lotta per la salvezza, direttore, qua insomma chi vedi più inguaiato? Perché anche qui c'è una bella bagarre, no? Da 33 punti del Cagliari, 32 del Verona, 32 del Parma, poi c'è Lecce a 27, Venezia 26 che può provare ancora a fare qualcosa, Lembe, insomma qua come la vedi?
Ma guarda, è molto difficile, il Lecce ha perso qualche cosa e mi spiacerebbe un po', perché sinceramente anche quella vicenda che ha riguardato il lutto che c'è stato all'interno della squadra non è da poco. Tu sai che come la penso in certe circostanze, ma dico, quel rinvio della partita con l'Atalanta non avrebbe falsato nulla, magari avrebbe consentito un po' più di agio mentale, ecco, perché certe situazioni vanno rispettate, secondo me, in qualche modo vanno rispettate e salvaguardate. E quindi non vorrei che questo piccolo grande sbandamento, che poi chiaramente è proseguito anche contro il Napoli, ma era inevitabile. Non vorrei che penalizzasse un po' troppo questa squadra che potrebbe trovarsi di nuovo coinvolta, però siamo lì. Io il Parma l'ho visto bene, in ottima condizione, il Venezia è un po' a strappi, bisogna vedere, che sarà poi un avversario che deciderà anche all'ultima giornata la lotta per la Champions, per esempio, perché credo che sarà l'ultimo avversario della Juventus, anzi è l'ultimo avversario della Juventus.
Sì, sì.
Questo come va interpretato? Va interpretato che sicuramente a quel punto o il Venezia è salvo e quindi in qualche modo, ho qualche dubbio, perché insomma tre giornate dalla fine non potrà essere salvo se non all'ultima giornata, quindi questo campionato veramente sarà intensissimo per il testa coda, soprattutto per quanto riguarda la Champions, per quanto riguarda la salvezza fino all'ultima giornata.
Ultima riflessione te la faccio sul Milan, che naturalmente poi deve riorganizzarsi per la prossima stagione. Questa sera giocherà contro il Genoa. Ecco, il Milan che cosa può ambire ancora? Perché poi la finale contro il Bologna non sarà tutt'altro che semplice, no? La finale di Coppa Italia, che Bologna ha dimostrato di essere ancora in grande forma, peraltro si incroceranno anche in campionato nel prossimo turno. Però un Milan che insomma lontanissimo dalla zona Champions, te lo immagini che cerchi tra virgolette, molte virgolette, direttore, di restare fuori dall'Europa e fare un po' il Napoli di quest'anno, o che cercherà di inseguire un posto in Europa? Magari passando.
Guarda, io ti dico che vado al sodo del problema. Io cerco il coraggio di Furlani, cioè cerco il coraggio di un dirigente che in questo momento ha un ruolo difficile, perché deve in qualche modo mediare tra una proprietà più consolidata, quella di Elliott, e una proprietà nuova, quella di Cardinale, avendo davanti anche non dico un avversario, ma un bel come dire, frontman come Ibrahimovic, sì. Quindi scusami perché stavo facendo una manovra, quindi come Ibrahimovic, questa mediazione deve portarlo a fare delle scelte rapide e forti, sulle quali non può più sbagliare. Quindi perciò dico che spingo al coraggio Furlani, perché è l'uomo che può cambiare le cose nel Milan, è l'uomo che può scegliere il direttore generale che serve come il pane al Milan e che può in qualche modo stabilizzare anche una situazione societaria, va definita come catena di comando, perché ribadisco, questa dicotomia che c'è stata, questa dicotomia a quasi tutti i livelli, non ha impedito al Milan di avere un piano economico solido, perché il Milan sta bene da un punto di vista economico, è una squadra che sta portando utili, che sta rimediando a perdite del passato, che sta guardando al futuro con il nuovo stadio, che ha introiti dal merchandising, che ha buonissimi introiti anche per quanto riguarda il valore del marchio, quindi tutto quello che magari a un fondo può interessare sta maturando e si può maturare ancora di più con lo stadio. Però ribadisco, la linea sportiva, la linea tecnica va salvaguardata. Io penso che il Milan è la più grande occasione sprecata di questa stagione, cioè il Milan è la rosa, una delle rose più forti, che ha sprecato e ha sciupato il suo percorso, tanto da arrivare al paradosso di dirti: guarda, forse è meglio che il Milan esce da tutto, si accontenti forse della Supercoppa, ma sto usando un paradosso, perché vincere la Coppa Italia poi comporta anche la partecipazione all'Europa League, e quindi in caso di rifondazione potrebbe essere anche un boomerang dover partecipare a una competizione che ti impegna soprattutto il giovedì. Quindi, per carità, sto esagerando, perché poi una squadra non puoi dirle non vincere quando sei arrivato a una finale, deve assolutamente arrivare fino all'ultimo passo possibile. Però io ribadisco, il Milan ha bisogno soltanto di solide mani in due ruoli, quella dell'allenatore e quella del direttore generale. Il direttore generale non lo può sbagliare, io vedo che stanno facendo dei colloqui che, diciamo, abbastanza intensi da più tempo, anche Tare è stato sentito due volte, poi adesso non se ne sa più niente, c'è un casting di 4-5 dirigenti importanti, vediamo. Si è parlato di una ricerca di italianità, di identità, che deve partire addirittura dalla scelta dell'allenatore, va benissimo, però ribadisco, c'è già un materiale molto solido su cui lavorare, non solo l'aspetto economico che funziona, ma sarebbe un peccato sciupare appunto questo trend economico senza mettere a terra un progetto sportivo che possa dare soddisfazione ai tifosi.
Molto d'accordo con te, direttore. Intanto grazie, ci ritroviamo lunedì prossimo. Ciao, direttore.
Grazie a voi, un saluto a tutti.
Il saluto al direttore Paolo De Paola. Tra poco comincia Rotocalcio, sentiremo Ivan Cardia, poi è lunedì, quindi da Lapo De Carlo ci cominciamo a proiettare sulla sfida di domani, poi incursione breve anche a Torino, una capatina a Milano, Alain Valnegri, insomma tanto di cui parlare in questa lunga mattinata di lunedì con tante riflessioni da fare insieme anche a voi con i vostri messaggi. A tra poco.